29 aprile 2012. Il pensiero analitico stimola l'incredulità religiosa. Uno studio sperimentale dimostra che quando si stimola il pensiero analitico, lasciando in sottofondo il sistema cognitivo intuitivo, che è basato su scorciatoie mentali utili per ottenere risposte rapide anche disponendo di poche informazioni, il livello di adesione a credenze religiose e soprannaturali diminuisce, almeno temporaneamente. Pensare in modo analitico tende a minare, almeno temporaneamente, le convinzioni religiose. È questa la conclusione di una ricerca condotta da due psicologi dell'Università della British Columbia, Will M. Gervais e Aaron Renzayan, che la illustrano in un articolo pubblicato su Science. La fede religiosa e l'incredulità sono fenomeni complessi determinati da più fattori e plasmati psicologicamente e culturalmente plasmati, scrivono gli autori, osservando che, mentre sono state condotte diverse ricerche sperimentali sulle specifiche basi cognitive delle fede, esiste invece una significativa lacuna per quanto riguarda analoghi studi sull'ateismo. I risultati ottenuti da Gervais e Norenzayan si basano su un classico modello della psicologia umana che individua due sistemi cognitivi distinti ma correlati per elaborare le informazioni, un sistema intuitivo che si basa su collegamenti mentali rapidi, scorciatoie utili per ottenere risposte rapide ed efficienti anche disponendo di poche informazioni sulla situazione, e un sistema più analitico che prevede la raccolta e la valutazione ponderata di informazioni e che conduce a una risposta motivata. I due processi che ogni persona tende a equilibrare in modo leggermente differente lavorano spesso e volentieri insieme, ma in alcune circostanze si può produrre uno squilibrio a favore dell'uno o dell'altro. Il pensiero analitico stimola l'incredulità religiosa a differenza di quanto accade osservando il pensatore di Rodin. Guardare il discobolo di Mirone non stimola il pensiero analitico. Gianni Dagli Orti Fratto Corbis, nello studio in questione, che ha coinvolto 650 volontari canadesi e statunitensi, i ricercatori hanno cercato di valutare se la stimolazione dell'uso del pensiero analitico possa andare a discapito dell'altro, coinvolgendo le proprie credenze religiose. Ricerche precedenti hanno messo in relazione le credenze religiose con il pensiero intuitivo, spiega Aaron Renzayan. I nostri risultati suggeriscono che l'attivazione nel cervello del sistema cognitivo analitico possa minare, almeno temporaneamente, il sostegno intuitivo alla fede. Varie ricerche hanno infatti suggerito che una serie convergente di processi cognitivi intuitivi agevolino e sostengano la fede nell'esistenza di agenti soprannaturali, un aspetto centrale di pressoché tutte le credenze religiose. Questi processi comprendono in primo luogo le intuizioni di tipo teleologico, ciò che avviene, avviene in vista di un fine, ma anche la percezione della mente altrui, l'immortalità psicologica e il dualismo mente-corpo. Nello studio i ricercatori hanno sottoposto i loro soggetti a 5 esperimenti. Nel primo le persone sono state invitate a rispondere a una serie di domande volte a misurare in modo specifico il loro pensiero analitico. Quindi hanno risposto a questionari volti a valutare il loro livello di credenza religiosa. I ricercatori hanno scoperto che le persone più inclini ad adottare un atteggiamento analitico tenevano in genere a mostrarsi meno religiose. Successivamente, per escludere che si trattasse di un risultato casuale o di una correlazione non indicativa di un rapporto causa-effetto, hanno valutato il livello di fede dopo aver sottoposto le persone sia a di problem solving, sia a situazioni che potessero stimolare in loro la tendenza a ricorrere al pensiero analitico. È così risultato, fra l'altro, che la semplice osservazione dell'immagine di qualcuno che mostra di riflettere profondamente a qualcosa come la scultura di Auguste Rodin, il pensatore induce anche chi guarda a mettere in moto le proprie risorse analitiche. Il nostro obiettivo era approfondire la questione fondamentale del perché la gente crede in un Dio in misura diversa, dice Gervais. Una combinazione di fattori complessi influenza le questioni legate alla spiritualità personale, e queste nuove scoperte suggeriscono che il sistema cognitivo legato al pensiero analitico sia un fattore che può influenzare l'incredulità. Lo psicologo Josh Hagrene, dell'Università di Harvard, che lo scorso anno ha pubblicato un lavoro sullo stesso argomento, ha commentato positivamente la ricerca di Gervais e Lorenza Yan, apprezzandone in particolare la rigorosa metodologia. Intervistato da Scientific American, Greene ha però aggiunto che i loro risultati pongono un interrogativo provocatorio ai credenti. Ci sono milioni di persone perfettamente razionali che credono in Dio e questo studio non dimostra la non esistenza di Dio. Ma se Dio esiste, e se credere in Dio è perfettamente razionale, perché aumentando il pensiero razionale la fede in Dio tende a diminuire? 28 aprile 2012. La pioggia di asteroidi che colpì la giovane Terra. Due nuovi studi dimostrano che intorno a 4 miliardi di anni fa la Terra fu colpita da un intenso bombardamento di corpi celesti. Queste stime, che aumentano il numero di impatti calcolati in precedenza, sono in accordo con un modello che prevede una diversa popolazione della fascia degli asteroidi. Sulla superficie della Luna sono molto evidenti, mentre sulla Terra occorrono studi appropriati per portarli alla luce. Sono i crateri da impatto, segni evidenti della pioggia di oggetti provenienti dallo spazio, che nelle fasi primordiali del nostro sistema solare sarebbero stati ancora più frequenti di quanto ritenuto finora. Due studi pubblicati online dalla rivista Nature definiscono ora in modo più preciso rispetto al passato il modello finora accettato per questo tipo di fenomeni. William Botke del Southwest Research Institute e NASA Lunar Science Institute e colleghi forniscono stime al rialzo del numero di impatti che si sono verificati nel sistema Terra-Luna prima di 2 miliardi di anni fa, mentre Johnson e Miloš della Purdue University hanno valutato le dimensioni e la velocità dei bolidi che li hanno causati. Secondo l'ipotesi detta dell'intenso bombardamento tardivo, late heavy bombardment, prevista dal modello di Nizza dalla città francese in cui è stato elaborato durante il periodo archeano, tra 4,1 e 3,8 miliardi di anni fa, la Luna e i pianeti interni subirono un gran numero di impatti, testimoniato anche dai reperti lunari raccolti dalle missioni Apollo. Il fenomeno sembra aver avuto origine da un'instabilità nella fascia degli asteroidi, a sua volta causata dalla migrazione dei pianeti giganti gassosi verso le loro orbite attuali. Le impronte di questi giganteschi impatti si trovano in spessi strati rocciosi che ne contengono tuttora i frammenti, sferule di roccia fusa dal calore sprigionato durante quegli eventi. Lo studio di questi resti è però complicato dal fatto che le rocce archeane sono più rare di qualunque altro tipo di roccia sulla Terra, e che i segni delle sferule da impatto sono stati ritrovati solo in terreni in cui erano presenti condizioni ideali per la preservazione, come nei depositi di scisti sul fondo del mare. Attualmente sono noti almeno 12 strati di sferule depositatisi tra 3,47 e 1,7 miliardi di anni fa, la maggior parte dei quali durante l'archeano. L'esteso bombardamento della Terra e della Luna identificato dal modello di Nizza, tuttavia, sarebbe durato da 100 a 200 milioni di anni, non abbastanza a lungo per spiegare le sferule dell'Archeano. Tenuto conto di queste limitazioni, i ricercatori hanno allora simulato al computer che cosa sarebbe accaduto se fosse stata presente un'altra fonte di bolidi provenienti dal bordo più interno della fascia degli asteroidi tra le orbite di Marte e Giove, per effetto della riorganizzazione della posizione dei pianeti giganti. Dai risultati è emerso che questa struttura del sistema solare primordiale avrebbe prodotto un notevole numero di corpi in grado di colpire la Terra e la Luna. Secondo i nuovi calcoli, tra 3,8 e 1,8 miliardi di anni fa la Terra fu bombardata da circa 70 bolidi di dimensioni simili a quelle dell'evento collegato all'estinzione dei dinosauri. La frequenza stimata, inoltre, è compatibile con gli strati di sferule da impatto osservati sulla Terra. 26 aprile 2012. La strana formazione delle galassie nell'universo primordiale. In una popolazione di stelle, sia essa un ammasso o una galassia, la distribuzione relativa fra stelle molto massicce e poco massicce rappresenta un parametro cruciale per la sua evoluzione, noto come funzione di massa iniziale, che si riteneva essere universale. Nuove osservazioni sembrano però provare che in alcuni degli oggetti più antichi noti, le galassie ellittiche, le cose andassero in modo differente. L'universo non è più quello di una volta, e nemmeno l'evoluzione delle strutture costituite da stelle segue più le stesse regole che si possono desumere osservando quelle attuali, come spiega un gruppo di ricercatori in un articolo apparso sulla rivista Nature. Alla nascita, una stella può possedere una massa da 0,01 a 100 volte quella del Sole. Questa proprietà determina l'influenza che avrà sull'ambiente circostante, il suo ciclo di vita e anche la sua capacità di ospitare pianeti abitabili. E non è l'unico effetto. La distribuzione relativa di stelle molto massicce e poco massicce in una popolazione di recente formazione, nota come funzione di massa iniziale, INF, è cruciale per determinare l'evoluzione di qualunque struttura cosmica costituita da stelle, dagli ammassi fino alle galassie. Se si guarda all'universo locale, dove le singole stelle possono essere facilmente contate, la forma dell'IMF non sembra variare da un ambiente all'altro. Ma si può dire lo stesso dell'universo primordiale? Sembra di no, secondo le prove raccolte da Michele Cappellari del Dipartimento di Fisica dell'Università di Oxford e colleghi di un'ampia collaborazione internazionale secondo cui in alcuni degli oggetti più antichi noti le galassie ellittiche e quelle lenticolari, ovvero intermedie tra ellittiche e a spirale l'IMF aveva una forma differente. Questo risultato, se fosse confermato, avrebbe notevoli conseguenze sulla nostra comprensione dell'universo e delle dinamiche che lo plasmano, soprattutto nella formazione delle singole stelle. La luce emessa da una galassia è dominata dalle sue stelle di massa più elevata, mentre la sua luminosità è dominata dalle ben più numerose stelle di massa limitata. La misurazione indipendente di queste due variabili è quindi un modo per valutare le popolazioni relative di stelle. Il lavoro di Cappellari e colleghi si è basato proprio su questa idea, grazie alle possibilità offerte dalla strumentazione avanzata della spettroscopia a campo integrale per misurare i moti rotazionali e casuali di stelle nelle galassie lenticolari ed ellittiche, in funzione della loro posizione nella galassia. Il moto delle stelle è determinato dal potenziale gravitazionale della galassia, collegato a sua volta alla massa della galassia. confrontando la massa derivata con la luce totale emessa dalla galassia, il rapporto massa fratto luminosità e tenendo conto degli effetti gravitazionali della materia oscura, si è arrivati alla conclusione. Questo rapporto devia sistematicamente dalla curva attesa ipotizzando una IMF universale. 27 aprile 2012. La violenza fa invecchiare il DNA dei bambini. È noto che lo stress favorisce i processi di invecchiamento precoce, ma una nuova ricerca ha dimostrato che questa azione si esplica fin dalla prima infanzia anche a livello di DNA attraverso un accorciamento prematuro dei telomeri. I bambini esposti a maltrattamenti e violenze risultano biologicamente più vecchi dei coetanei che vivono in un ambiente sereno. I bambini che hanno subito violenza potrebbe davvero essere di età superiore a loro anni. Il DNA di bambini di 10 anni di età che hanno subito maltrattamenti e violenze mostra segni di usura appaiono associati all'invecchiamento. La scoperta è stata fatta da un gruppo di ricercatori della Duke University e dell'University College di Londra, che la illustrano in un articolo pubblicato su Molecular Psychiatry. Questa è la prima volta che è stato dimostrato che i nostri telomeri possono ridursi a un ritmo più veloce, anche in età molto giovane, mentre i bambini stanno ancora sperimentando stress, spiega Ivan Shalev, primo firmatario dell'articolo. I telomeri subiscono un accorciamento ogni volta che la cellula si divide, ponendo un limite al numero di volte che essa può replicarsi. La loro lunghezza riflette quindi l'età biologica dell'organismo, che può differire da quella anagrafica perché fattori esterni quali il fumo, l'obesità, lo stress agiscono come fattori di invecchiamento dell'organismo attraverso diversi meccanismi, fra cui proprio l'accelerazione dell'accorciamento dei telomeri. Finora, però, gli studi che mostravano questo tipo di correlazione erano stati condotti su adulti, e per quanto riguarda lo stress, indicavano un rapporto fra l'usura dei telomeri ed esperienze molto precedenti nel corso della vita compatibili con un meccanismo che si esplicasse su un arco di tempo molto esteso. Il nuovo studio, basato in buona parte sui dati dell'Environmental Risk Longitudinal Twin Study, che ha 1100 famiglie britanniche con gemelli dalla loro nascita al 1990, ha valutato l'esposizione dei bambini a varie forme di violenza nei primi anni di vita, compresa la violenza domestica, il bullismo o maltrattamenti fisici da parte di un adulto. I soggetti esaminati sono ormai adulti, ma i ricercatori hanno potuto eseguire le analisi del DNA sui campioni che erano stati raccolti avevano fra i 5 e i 10 anni. Dall'analisi dei risultati così ottenuti, i ricercatori hanno rilevato che il gruppo dei soggetti con una storia di due o più tipi di esposizione alla violenza mostrava una riduzione dei telomeri significativamente più marcata degli altri. La ricerca sulla genomica umana dello stress continua a produrre nuovi incredibili fatti sul modo in cui lo stress può influenzare il nostro genoma e modellare le nostre vite, ha osservato Avshalom Kaspit, che ha diretto lo studio, sottolineando che esiste evidentemente un meccanismo di accumulo dello stress e dei suoi effetti che è attivamente all'opera fin dalla prima infanzia. Moffitt ha concluso osservando: un grammo di prevenzione vale una libbra di cura. Alcuni dei miliardi di dollari spesi sulle malattie dell'invecchiamento come il diabete, malattie cardiache e demenza potrebbero essere meglio investiti nel proteggere i bambini dal male. 17 aprile 2012. Alle radici dello spazio e del tempo. Che cosa sono realmente spazio e tempo? Riuscire a rispondere a questa domanda è un presupposto per lo sviluppo di una teoria unificata della fisica. Una nuova teoria, considerata fino a poco tempo fa ai limiti della comprensibilità matematica dagli stessi fisici teorici, lascia intravedere un nuovo modo di intendere ciò che sono davvero a livello profondo queste due entità così familiari e sfuggenti. Di George Musser. Forse siamo solo troppo stupidi, ha osservato pensoso il fisico premio Nobel David Grosz durante una conferenza al Caltech di 2 settimane fa. Quando qualcuno del suo livello si chiede se l'unificazione della fisica rimarrà sempre al di là delle menti mortali, ci si preoccupa. Dopo quella conferenza sono venuto a conoscenza di una teoria che sembra confermare la preoccupazione di Grosz. È così assurdamente difficile che potrebbe essere l'oggetto di una commedia satirica, ma al tempo stesso ho visto che i fisici stanno cercando di superare il sentimento di timore che incute perché la teoria lascia intravedere un nuovo modo di intendere ciò che sono davvero a livello profondo, spazio e tempo. La teoria fu avanzata alla fine degli anni 80 da Mikhail Vasiliev e dallo scomparso Efim Fradkin, fisici russi dell'Istituto Lebedev di Mosca, ma è matematicamente così complessa e concettualmente opaca che ogni volta che qualcuno vi si cimentava, la maggior parte dei teorici iniziava a parlare del tempo, di calcio, dei programmi in TV, di tutto, ma non di quella teoria. È diventata un argomento di conversazione accettabile solo negli ultimi 2 anni, quando alcuni maghi della matematica che provano un particolare piacere a tuffarsi nei problemi impossibili hanno dimostrato che non è impossibile afferrarla, è solo quasi impossibile. Ispirato dal loro coraggio, sono andato a procurarmi un grimaldello per affrontare questa strana bestia, vale a dire le sintesi delle conferenze tenute da Steve Schenker alla Stanford University, da Andy Strominger ad Harvard e da Juan Maldacena all'Institute for Advanced Study, unite ad alcune chiacchiere informali con Joe Polkinski del Kavli Institute for Theoretical Physics e Joan Simon dell'Università di Edimburgo. Alle radici dello spazio e del tempo la teoria generale della relatività ha collegato la struttura dello spazio-tempo alla massa contenuta. Mark Garlick fratto Science Photo Library fratto Corbis la teoria di Vasiliev per amor di sintesi i fisici eliminano il nome di Fradkin porta alle estreme conseguenze l'idea di base della fisica moderna. Che il mondo che ci circonda sia composto di campi, i campi magnetici e una manciata di altri campi che rappresentano le forze note della natura e i tipi di materia. La teoria di Vasiliev postula un numero infinito di campi che si presentano in varietà progressivamente più complicate descritte dalla proprietà quantomeccanica dello spin. Il modo forse migliore di pensare allo spin è quello di vederlo come grado di simmetria rotazionale. La particella associata al campo elettromagnetico, il fotone, ha spin 1 se lo si ruota di 360 gradi, appare uguale a prima. Il campo gravitazionale insieme alla sua particella associata, il gravitone, ha spin 2, è necessario ruotarlo di soli 180 gradi. Le particelle di materia conosciute, come per esempio l'elettrone, hanno spin 1 fratto 2, è necessario ruotarle di 720 gradi prima di tornare al loro aspetto originario, una caratteristica controintuitiva che riesce a spiegare perché queste particelle resistano al raggruppamento, dando alla materia la sua integrità. Il campo di Higgs ha spin 0,0 e sembra sempre lo stesso, comunque lo si ruoti. Nella teoria di Vasiliev ci sono anche gli spin 5 fratto 2, spin 3, spin 7 fratto 2, spin 4, e così via. I fisici davano per scontato che ciò fosse impossibile. Questi campi di spin elevato, essendo più simmetrici, implicherebbero nuove leggi di natura analoghe alla conservazione di energia e nessuna coppia di oggetti potrebbe mai interagire senza infrangere una di queste leggi. Il funzionamento della natura sarebbe ridotto a quello di un'economia iperregolamentata. A prima vista, la teoria delle stringhe, principale candidato a diventare la teoria completamente unificata della natura, si trova a dover fare i conti con questo principio. Come una corda di chitarra pizzicata, una stringa quantistica elementare ha un'infinità di armoniche superiori, che corrispondono a campi di spin più elevato. Ma queste armoniche hanno un costo energetico, che le tiene inoperose. Vasiliev e Fradkin hanno dimostrato che il ragionamento di cui sopra è valido solo quando la gravità è insignificante e lo spazio-tempo non è curvo. In uno spazio-tempo curvo, i campi di spin elevato dopo tutto possono esistere. Forse quell'eccesso di regolamentazione non è un orco, dopo tutto.